Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Proseguiamo con la quarta e ultima decade, quella che va dal 2015 al 2025, della storia ricca di successi del Giardino Armonico, ensemble specializzato nella prassi esecutiva del XVII e XVIII secolo su strumenti originali, giunto all'importante traguardo dei 40 anni, in conversazione con Giovanni Antonini che dal 1989 lo dirige. Prosegue la collaborazione con l'etichetta Alpha Classics, iniziata nel 2014, e con questa i primi titoli del progetto Haydn 2032, che prevede l'esecuzione e la registrazione dell'integrale delle sinfonie di Franz Joseph Haydn entro il trecentenario della nascita. Parliamo quindi di questo progetto che coinvolge il Giardino Armonico e la Kammerorchester Basel, con un approccio tematico e dialoghi musicali con autori coevi. Come nell'affrontarne l'intera produzione sinfonica evolve la vostra lettura e visione dell'opera di quello che a torto o a ragione è dipinto come il padre della sinfonia?
Anzitutto direi che questo è un progetto che è arrivato in maniera inaspettata. È stata istituita una fondazione a Basilea, appunto dal nome Haydn 2032, in relazione a quello che sarà l'anniversario della nascita di Haydn. E forse queste cose possono succedere solo in Svizzera, no? Io tanti anni che dirigo l'orchestra da camera di Basilea e avevamo eseguito delle sinfonie di Haydn, ma con l'orchestra moderna, non solo l'orchestra moderna, e il direttore artistico poi è venuto da me e dice: ah, bellissimo, dobbiamo fare tutte le sinfonie di Haydn. Ma tu sei pazzo, così. Insomma, tre mesi dopo dice: bene, abbiamo trovato le persone che vogliono sostenere, facciamo una fondazione e iniziamo. E dico: va bene, dividiamo il progetto tra orchestra di Basilea e Giardino Armonico. I primi volumi credo sono stati proprio iniziati col Giardino Armonico. Il primo è stato il numero uno, La Passione, abbiamo inciso la sinfonia appunto che ha questo titolo, che non è tra l'altro originale di Haydn, insieme al Don Juan di Gluck. Quindi dall'inizio questa idea di avere un titolo, un suggerimento, no? La Passione, quindi ti rimanda a musica estremamente drammatica. In realtà poi pare che questo titolo sia in relazione appunto alla settimana della Passione, però messa in relazione alla musica per il balletto Don Juan, che è un pezzo estremamente moderno, il primo balletto moderno in cui i ballerini esprimevano con gesti, con pantomime, il contenuto della musica, no? Quindi che è l'essenza poi del balletto moderno rispetto alla danza barocca. Quindi sin dall'inizio questa cosa di avere un tema non condizionante, un suggerimento, perché anche non puoi trovare dei temi che unifichino in maniera musicologicamente assolutamente ineccepibile tutte le sinfonie. O vai in maniera cronologica, oppure metti insieme dei pezzi in base anche a una varietà e in base a un qualcosa che può riunire alcuni aspetti, un movimento, una sinfonia con un altro, e addirittura con cose che non sono di Haydn. Quindi non so, c'era un volume che si chiama Solo e Pensoso dalla Poesia di Petrarca, e ho scelto delle sinfonie con degli adagi particolarmente contemplativi, eccetera eccetera. Ecco, questo non essere da una parte, noi abbiamo l'assistenza anche di un musicologo, io stesso ricerco come mettere insieme i programmi, dare un titolo eccetera, però ecco, alla base c'è sempre stata un'idea di fantasia e anche in fondo la voglia di fare quel pezzo in quel momento in cui ti senti pronto. Noi abbiamo inciso La Passione come prima cosa perché è un pezzo che suonavamo da tanti anni, quindi ci sentivamo pronti. Poi chiaramente ormai sono 11 anni che andiamo avanti con questo progetto e ne mancano ancora diversi di anni. E quindi direi che forse è stato anche lì un aggiustare sempre più il tiro nel centrare il carattere, i tempi, la questione dei tempi estremamente complessi, i minuetti per esempio, no? Che sono un po' l'ossessione a volte dei musicisti, il pensare che esiste il tempo giusto di un minuetto. I tempi, come ha dimostrato anche Arno Gur con i suoi scritti, esistevano tanti tipi di minuetti, ma trovare il tempo giusto, il carattere, ecco, Haydn, tu devi capire il carattere, cosa vuole esprimere. Spesso a me capita a prima vista, quando apro una partitura, di dire questa sinfonia non è un granché. È anche vero, non è che tutte le sinfonie hanno tutti lo stesso, però man mano che cominci a studiarla, a provare, dice, caspita, c'è una sapienza dietro, ed è spesso una bellezza, io chiamo la dire una bellezza nascosta, che è ancora forse più interessante della bellezza esibita, che si scopre man mano, ma è una finezza. Haydn è spesso una musica anche molto indiretta, anche nel suo tipo, sappiamo, si associa allo humor, no, haydniano. Questo veniva già rilevato all'epoca, no? Io faccio sempre un piccolo scritto in ogni volume, è una testimonianza dell'epoca di Haydn. Dice, lo humor, l'umorismo di Haydn è così sottile che pochi lo capiscono, che sembra interessante. Quindi questa cosa veniva già rilevata sul fatto di un compositore che era conosciuto in tutto il mondo, e Haydn si vantava che la sua musica veniva suonata in tutto il mondo, perché veniva suonata anche in America. Però il fatto che ci fosse un qualcosa da capire, una consuetudine che il pubblico doveva instaurare col compositore, e cosa che poi è successa quando lui lavorava ad Einstein, a Esterházy, cioè aveva avuto un pubblico fedele, no? Il principe Esterházy, che conosceva il suo linguaggio, conosceva il suo humor. Allora cercare di entrare in questo suo mondo estetico, spesso molto moderno, devo dire, proprio che a volte c'è anche un certo cinismo nella musica di Haydn, una visione delle cose. Ma ci sono tantissime cose, un mondo totalmente umano, devo dire che più lo frequenti, più ti sembra di conoscerlo questo. Poi dire che sia giusto o sbagliato, questo non lo so. Questo però ha fatto sì che il risultato sia qualcosa che in qualche modo è diverso da quello che sono le altre. Ci sono tante belle interpretazioni di Haydn, soprattutto con gli strumenti antichi, ma questo forse ha dato una visione differente con tutta l'esperienza che noi abbiamo avuto sulla musica italiana. Ecco, si tende a considerare Haydn, il classicismo, cioè, è anche quello, ma Haydn è molto di più, c'è il barocco dentro, cioè a volte sono delle sinfonie che citano passaggi di Pergolesi. Ecco, la ricchezza della musica di Haydn sta nel fatto che è un personaggio a 360 gradi, guarda indietro, guarda avanti, e questo è quello che ho tentato di fare, non semplicemente di dare quell'immagine, quell'espressione che io detesto del papà Haydn, no? Quello che ha creato le forme, o poi insomma è arrivato Beethoven, che era molto più interessante, e Mozart era più bravo perché aveva dei temi più belli ed era baciato dagli dèi, ecco.
Rimanendo sul progetto Haydn 2032, come si sviluppa concretamente?
Il progetto adesso si è stabilizzato, abbiamo un periodo di circa 10-12 giorni, in cui eseguiamo il programma a Basilea e a Vienna al Musikverein, e poi dopo, a volte prima ma più spesso dopo, facciamo diversi giorni di prova, quindi quasi sempre 4 giorni di prova, poi concerti, e poi abbiamo dei giorni di registrazione. In generale col Giardino Armonico registriamo a Dobbiaco in Alto Adige, mentre con l'Orchestra Basilea a Basilea. Questa è, chiamiamo, la formula proprio di studio, che è una formula piuttosto lussuosa, perché avere a disposizione così tanti giorni per 3-4 sinfonie e poterle studiare eccetera è, credo, una cosa non evidente, soprattutto di questi tempi.
E come procedete nella scelta delle sinfonie, quindi nell'ordine di esecuzione?
Lavoro a contatto con un musicologo che conosce, che cerca di trovare, ogni volume ha un titolo, anche per una riconoscibilità, che è un problema che già esisteva all'epoca di Haydn. I titoli che le sinfonie di Haydn hanno, quasi nessuno è originale, ma c'era proprio, ne ha scritte talmente tante che uno deve dire, qual è? Il rullo dei timpani, qual è? La passione, gli addii. Questa necessità nasce dal fatto di dire la sinfonia numero 40, io anche se non so dirle qual è la sinfonia numero 40 di Haydn, posso dire quella di Mozart. Ecco, allora questo, anche il fatto di dare a ogni volume, e finora devo dire abbiamo trovato dei titoli molto, a volte anche in inglese, no? L'ultimo che avevamo inciso era For English Gentlemen, per esempio, sono 3 sinfonie proprio ordinate, commissionate da Londra, e Haydn stesso ho scritto queste sinfonie che andranno molto bene per gli English Gentlemen, e quindi ci sono dei titoli che già Haydn stesso, con delle citazioni da lettere eccetera, ci fornisce, ed è interessante. Legate poi alle copertine, che poi sono delle fotografie che vengono dall'agenzia Magnum, quindi anche delle fotografie d'arte in qualche modo relazionate a questo tema, danno un'identità ogni volume, e direi che essenzialmente questa è la necessità: capire di che cosa si sta parlando, di quale volume, di quale progetto.
Giovanni Antonini, proseguiamo con lo scorrere i progetti discografici di questa quarta decade di vita del Giardino Armonico. Nel 2016 la vostra attenzione si rivolge verso Georg Philipp Telemann, esce per Alfa l'album Suite Sonata Concerti per Flauto Dolce.
Questo è stato un po' un ritorno al repertorio del mio strumento. Telemann è il compositore che ha scritto più per flauto dolce, lui stesso suonava il flauto dolce, c'è anche una sonata per due chalumeaux. Lo chalumeau è l'antenato del clarinetto, che è praticamente un incrocio tra un flauto dolce e un clarinetto, perché il corpo è quello di un flauto dolce e il becco è quello con ad ancia semplice. Tra l'altro poi nella mia gioventù ho studiato anche clarinetto e quindi mi sono trovato abbastanza in maniera naturale. Però diciamo sì, era quello che è il repertorio, la suite in la minore di Telemann, un pezzo classico per il flauto dolce, quindi è stato un passaggio, un qualcosa che ho voluto fare, che ancora oggi fa parte del repertorio che suoniamo.
Il 2018 è invece l'anno della morte della ragione, viaggio musicale tra XV e XVII secolo da Josquin des Prez a Gesualdo da Venosa. Introdotto da un titolo petrarchiano che ricorda i versi «Regnano i sensi e la ragione è morta» dal canzoniere di Petrarca, appunto. Un ritorno ai viaggi musicali e alla componente discorsiva della musica, che inizia con un'anonima pavana cinquecentesca, «La morte della ragione», che ritiene riferirsi all'Elogio della follia, in cui il suo autore, Erasmo da Rotterdam, fa una distinzione tra due accezioni opposte della follia, una dolce illusione dello spirito, ma anche quella di forme che scatenano dall'inferno le furie vendicative.
Anche questo progetto è nato da una suggestione di questo titolo, che da tanti anni, era un pezzo che conoscevo sin da quando ero giovanissimo, La morte della ragione, caspita, che titolo anche moderno, no? In qualche modo, però devo dire che è una pavana contenuta in una raccolta che oggi è conservata alla British Library, portata da un gentiluomo inglese a metà, credo a metà del Cinquecento, con varie danze italiane. Però questo titolo mi ha sempre intrigato e non ho trovato, anzi farei un appello anche ora, se qualche musicologo, qualche letterato sapesse dirmi il perché di questo titolo. Il fatto di collegarlo all'Elogio della follia era una mia, non c'è nessun collegamento infatti, però il fatto della morte della ragione, in cui c'è la parola morte, quindi forse anche un fatto di fine, forse anche negativo, in realtà l'interpretazione del quando la ragione smette di far sentire la sua voce, in quel momento c'è la creatività che agisce senza passare per forza da dei processi logici, che poi è un processo che spesso molti scienziati che hanno fatto delle scoperte hanno avuto, cioè il fatto che tu in un certo momento non usi la ragione cosciente ma ti viene in mente una cosa, certamente dietro hai gli studi, hai la ragione che ha fatto il suo lavoro, ma in quel momento te ne dimentichi, che poi credo è un po' la base anche per esempio degli aspetti dell'improvvisazione. Uno che improvvisa, che può essere un'improvvisazione del jazz, può essere un'improvvisazione delle diminuzioni cinquecentesche, in qualche modo il primo stadio è non pensare a quello che stai facendo, farlo. Quindi il centro di questa raccolta di pezzi, che è molto eterogenea perché va da pezzi di Dunstable, che è della fine del 300, fino a pezzi della fine del 600, abbastanza oscuri, però un po' la costante è quella di una certa bizzarria, una certa originalità, una certa stranezza anche di pezzi. C'è anche la sonata di Dario Castello, che è un pezzo visionario, ma anche c'è una tarantella di Del Buono, cioè, devo dire, da un punto di vista musicologico possiamo dire una cozzaglia di queste cose. Uno può dire, io direi che è più una selva, no? Il concetto della selva è un concetto molto frequentato nel 500, nel 600, la selva dei vari passaggi, ma anche la selva letteraria. E il definire una raccolta una selva era un qualcosa che giustificava il fatto che ci fossero cose tra di loro che non avessero un legame evidente, ma che poi lo puoi scoprire in un certo modo. Questo per dare una giustificazione. Però devo dire che la scelta di questo repertorio è stata, io ci ho messo 10-15 anni a mettere insieme tutta, a focalizzare queste idee, ed è uno dei dischi che io ricollegherei al viaggio musicale fatto alla fine degli anni 90, un repertorio più focalizzato su musica della prima parte del 600, ma era una specie di continuazione anche per gli aspetti dell'improvvisazione, della diminuzione, che è appunto, come dicevo all'inizio, qualcosa che mi ha sempre molto interessato.
Tra le significative collaborazioni con acclamati solisti, quella con la violinista Patricia Kopaczynskaja, da cui ha origine l'album, sempre per Alfa, What's Next Vivaldi, siamo nel 2020.
Sì, questo è un album che ha scaturito molte reazioni contrapposte, devo dire, sempre questo è un buon segno quando qualcuno adora o detesta qualcosa, no? Ma appunto l'idea è nata dal fatto di Kopaczynska, ci conosceva, abbiamo collaborato, di voler fare della musica barocca, ma anche di, lei è una paladina della musica contemporanea, suona costantemente nuove composizioni, è una grande interprete del concerto di Ligeti, eccetera. Quindi questa cosa era a un certo punto è stata una scommessa per noi, il far dire, bene, facciamo Vivaldi, facciamolo a modo suo, ma anche col giardino armonico, ma anche facciamoci scrivere dei pezzi da dei compositori italiani contemporanei, quindi Marco Stroppa, Giovanni Sollima, Simone Movio, e Cattaneo. Quindi hanno scritto dei brevi pezzi in cui anche io suono, cioè, il flauto dolce come parte solistica insieme al violino e all'orchestra d'archi. E anche questa è stata un'ennesima sfida, nel senso che non avevamo mai fatto musica contemporanea, anzi ci sono stati momenti anche di panico nei musicisti che mai avevano magari suonato, e anche lì ho spinto, ma no, facciamo, dobbiamo farlo, abbiamo studiato tantissimo. E la cosa interessante per quanto riguarda l'esecuzione di questi pezzi scritti per noi contemporanei è che in realtà è musica moderna, ma c'è il suono del giardino armonico. quindi il senso dell'articolazione, eccetera. In fondo è ecco, il nostro suono come in Vivaldi, ma trasportato in pezzi scritti oggi, scritti per noi. Poi con la porta della Kopaczynska, appunto, estrosa, controversa, come diceva, e ha prodotto qualcosa di particolare, un Vivaldi, è grosso, c'è il concerto grosso Mogullo, in cui lei ha rivisitato tutta questa cadenza originale di Vivaldi, insomma, sembra che a volte suoni più quasi come un capriccio di Sciarrino, che come, anche se le note sono quelle, ma rientra in quel concetto di avventura. Proviamo, vediamo cosa succede. È stato molto divertente, dire, molto interessante, è stato un arricchimento per me e sicuramente per il gruppo.
Sì, devo dire che a proposito di questo album ricordo perfettamente che la sensazione era quella che vi foste scambiati i repertori.
Totalmente. Perché poi lei arrivava con un senso anche un po' di insicurezza, dire ma Vivaldi così, e noi ma proviamo ancora perché non riusciamo a fare una cosa, magari un ritmo che per noi era inusuale. Quindi in fondo anche lei ha fatto uno sforzo interessante di scambio. Insomma, lo scambio, il contaminarsi in maniera, nel senso positivo, è una cosa, delle cose più belle che possono succedere in musica. E quindi quello che succede. Poi questo What's Next Vivaldi, va bene, la musica barocca, noi ci occupiamo della musica del passato, viviamo di un grande passato, però cosa c'è dopo? C'era dopo queste cose scritte per noi, tra l'altro anche per il mio strumento, delle cose anche tecnicamente molto, che mi hanno spinto anche a trovare delle soluzioni. Il pezzo di Marco Stroppa, per esempio, che a me piace molto, che era inizialmente scritto per flauto contralto, io l'ho fatto con flauto soprano, ma dovendo trovare delle note che non esistono sul flauto, quindi cose, quindi interessanti. Insomma, le nuove composizioni, soprattutto scritte da non specialisti del tuo strumento, sono sempre molto interessanti, ed è un processo che è iniziato anche quando Beethoven scriveva, la gente diceva no, ma questo non si può fare, lui diceva ma non mi interessa, fatti tuoi, trova il modo. Questo è un fatto che ha sempre spinto in avanti la tecnica, la ricerca sul proprio strumento quando venivano richieste da qualcuno che non suona il tuo strumento.
Sì, peraltro proprio nel caso di Vivaldi, o meglio nel caso di Vivaldi in particolare, che è un autore che voi avevate frequentato già largamente e per cui avete sempre inciso concerti o comunque parti violinistiche con anche Enrico Onofri solista, pensare che ascoltare la versione che la Kopaczynskaja avrebbe comunque proposto in quell'occasione, diciamo che incuriosiva anche immaginare quale potesse essere la vostra reazione, perché voi avete il vostro Vivaldi.
Certamente, ma io dico sempre che è giusto avere la propria identità, e chi ce l'ha è fortunato, perché oggi trovo che avere un'identità dal punto di vista musicale è sempre più difficile, proprio per il bombardamento di informazioni a cui tutti noi siamo esposti, soprattutto anche le giovani generazioni, che non vuol dire che non ci siano dei musicisti eccelsi oggi, ma diciamo lì l'originalità vera è sempre più difficile. Quello che forse tanti critici, chi ha criticato, non parlo di critici di musica, ma chi critica, chi non piace, il fatto che se uno fa una cosa che non è strettamente legata al tuo mondo estetico, ma è diversa, non vuol dire che stai negando quello che hai fatto prima. Noi abbiamo suonato, per dire, Grosso Mogul, l'abbiamo fatto tanto con Onofre, l'abbiamo fatto con la Mullova, anche l'abbiamo fatto con la Kopaczynska, l'abbiamo fatto... ma questo io posso esprimere le mie preferenze, quello a cui io ritornerei o quello che ho preferito, eccetera. Ma non è che una cosa nega l'altra, nel senso che quando viene fatta una cosa viene fatta con la massima sincerità e con la volontà di dire cambiamo, proviamo, non amiamoci troppo, non siamo troppo affezionati a noi stessi, che non vuol dire rinunciare alla propria identità. Ma insomma, l'interpretazione è una cosa che passa, no? E questo accanirsi su quello che è giusto o sbagliato, cosa che spesso fanno i nostri critici, soprattutto italiani, stabilire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, sono tutti parametri della testa, sono tutti spesso luoghi comuni e incrostazioni per cui fanno dire questo è giusto, questo è sbagliato. Io ho un'idea differente, poi posso dire, posso tenere per me quello che amo di più, è quello che è il mio più intimo, ma non vuol dire che non posso visitare qualcun altro o qualcos'altro.
Thank you.
Giovanni Antonini, allo stesso anno risale Vivaldi Concerti per flauto. L'etichetta è sempre Alfa, registrato nel 2011, pubblicato nel 2020. Vincitore del Diapason d'Or, un generoso bouquet dedicato a questo repertorio con lei come solista.
Sono passati diversi anni. I concerti di Vivaldi sono proprio il cuore del repertorio per flauto, quindi mi sembrava di non essere soddisfatto. Mi chiedevano, lo pubblichiamo. Sono passati, poi gli anni sono passati, ho detto vabbè, insomma, abbiamo fatto, pubblichiamolo, e così è stato. Quindi, diciamo, con questo Telemann prima e Vivaldi poi, ho riproposto quello che erano poi gli inizi, cioè il flauto come strumento concertante, e in questo caso nel repertorio che per noi, che non è molto grande il repertorio per flauto dolce, ma rappresenta proprio il massimo da un punto di vista musicale e anche tecnico, per cui c'è stata questa attesa e poi appunto nel 2020 l'abbiamo realizzato.
A proposito anche di quello che diceva in occasione di qualche domanda precedente, registrato nel 2011 e pubblicato nel 2020, ma come risentiva la registrazione di 9 anni prima, essendo stato solista?
Beh, certo, le cose invecchiano anche, e infatti Gesù Muto ha detto, beh, questa cosa sta invecchiando troppo, invecchiando per quello che sono le mie aspettative, poi chi lo sente la prima volta può dire mi piace o non mi piace. Quindi sì, le cose cambiano e c'era forse una paura nel presentare qualcosa che non era abbastanza buona o fatta abbastanza bene, quindi ci sono delle cose che invecchiano, altre che non invecchiano, ci sono delle cose che io farei uguale e altre... Mi sono accorto a volte riregistrando delle cose fatte 20 anni prima, insomma, un adagio ho esattamente fatto lo stesso tempo, ma esattamente lo stesso tempo. Che non mi rende del tutto contento, perché appunto ricadiamo poi in quello che dicevo prima, nel fatto di essere affezionati a qualcosa che sentiamo come sicura e un po' immutabile. Però questo quello c'è delle volte.
Thank you.
Giovanni Antonini, altra collaborazione che segna quest'ultima decade di successi discografici del Giardino Armonico, quella con il mandolinista Avia Vital. L'anno è il 2023, l'etichetta Deutsche Grammophon. Per ricordarla proporrei le sue parole tratte da un'intervista a me rilasciata in occasione dell'uscita dell'album. Mi riferisco a un'intervista ad Avia Vital, che riferiva: la collaborazione col Giardino Armonico è un'idea che nutro da oltre 25 anni. Ricordo che ero un giovane studente diciottenne quando sentii il Giardino Armonico a Gerusalemme. Accadde in occasione dell'Israel Festival, probabilmente il più importante festival nazionale che ospita gruppi di diverse discipline d'arte provenienti da tutto il mondo. Mi portò un amico. Sul palcoscenico salì un gruppo di musicisti vestiti ognuno in maniera diversa. Il primo violino, Enrico Nofri, aveva un'enorme sciarpa bianca. Rimasi incredibilmente stupito da tanta energia. In Israele non avevo mai assistito a un concerto del genere. Mi innamorai immediatamente del loro modo di fare musica, ascoltai tutti i loro CD e mi influenzarono tantissimo. Nacque così il desiderio di collaborare con il Giardino Armonico. Da qui questa registrazione per Deutsche Grammophon, un sogno che si realizza. Quanto al contenuto, il concetto è stato semplicemente fare belle cose insieme, senza riferirsi a un periodo storico particolare. Troverete quindi un concerto di Hummel, un concerto doppio di Bach, che suono insieme ad Antonini al flauto dolce, ovviamente Vivaldi e altri compositori napoletani del periodo barocco. Quindi tanta energia.
Sicuramente, e il fatto di dire che questo disco lo chiamerei come un recital, perché appunto no, abbiamo parlato tanto, Marco, che titolo gli diamo, eccetera, ma in realtà non c'era un titolo unificante se non il fatto di avere lui come solista e il Giardino Armonico. E devo dire che in questo senso il mandolino a Vital è straordinario, perché in qualche modo il mandolino ha portato il mandolino a una tale fama planetaria, e anche come, adesso c'è magari il mandolino alla serenata, eccetera, ma c'è un repertorio, ma insomma ha ricreato con le trascrizioni, con la creazione, la richiesta di tanti nuovi concerti contemporanei al suo livello virtuosistico, quindi ha reinventato lo strumento. E io spesso con lui ci diciamo spesso, ma insomma noi suoniamo degli strumenti giocattolo, no? Io il flauto dolce, tu il mandolino, e ci siamo anche col flauto dolce, spesso si vive di trascrizioni, no? Il disco, parlavamo prima del disco delle sonate per flauto, fai una sonata di Corelli, cioè che sono scritte per violino, trascritte nel 700, però si vive di luce riflessa, e quindi questa cosa di dover ricercare, eccetera. Ed è successo col fatto della trascrizione del doppio concerto di Bach per violino e oboe, e lui mi ha detto: ma vorrei fare, ma proviamo, mi sembra strano, cioè. E poi in realtà è stato molto divertente, siccome l'effetto è completamente, non ha nulla a che fare evidentemente con la sonorità di violino e oboe, però a me piace, è bello, suona molto bene, molto divertente, ha un suo perché. Certo, filologicamente non ha nessuna giustificazione, però nel momento in cui una cosa è bella, siccome è giustificata in questo senso, è bella, funziona. E poi lui si è anche, abbiamo fatto il concerto per quattro violini dell'estroarmonico, lui si è sovrainciso quattro volte, è stata un'operazione abbastanza difficile suonare senza avere i solisti. Insomma, è stata una cosa molto divertente, sicuramente c'è un'affinità anche proprio in questo senso di doversi inventare o reinventare un repertorio per uno strumento, nel mio caso il flauto dolce, il mandolino, che adoriamo, in cui ci identifichiamo, ma che storicamente non ha il grande repertorio. Anche se poi gli altri concerti, quello di Hummel, un concerto molto bello, originale per mandolino, come quello di Paisiello e quello di Barbella, sono pezzi appunto di due napoletani proprio originali per il suo strumento. Ma direi che è stata un'esperienza molto, molto bella, molto, infatti penso che Andrea, abbiamo poi anche eseguito un concerto di Solliman scritto per lui, che c'è anche il flauto dolce, che è una collaborazione, per il momento non abbiamo progetti, ma vogliamo poi continuare in futuro.
Thank you.
fronte di tanti progetti viene anche da chiedersi quali siano state le reazioni della critica a molti di essi. Ce n'è qualcuna in particolare che è rimasta impressa positivamente o negativamente?
Ma dipende un po' dalla critica, nel senso, appunto, agli inizi, negli anni 80, anni 90, magari in Italia c'è stato un po', anche perché c'era questo peso della tradizione, devo dire anche un certo paternalismo, come quando ci hanno dato il premio della Fondazione Cini per i concerti a Carma, primi anni 90 o fine anni, non mi ricordo esattamente, in cui c'erano bravi, però insomma sperando che crescendo questo gusto per gli estremi si possa mitigare, no? Quindi vabbè, ci date, come dire, la carità pelosa, la generosità per citazione dalle nozze di Figaro, vi diamo il premio, però fate i bravi la prossima volta. Vabbè, insomma, in generale è stata piuttosto benevola, piuttosto, a volte quando ci sta questione anche reazioni irritate, insomma questo fa parte della, però in generale non siamo stati per niente trattati male dalla critica. Devo dire che quanto riguarda la critica italiana, ma noi, Gianni Armonico non ha suonato veramente molto poco in Italia. Non so dire perché esattamente, forse perché avevamo così tante richieste dall'estero, e in Italia spesso le cose sono per tanti versi più difficili, no, che all'estero, come Nemo profeta in patria, non si dice. Sì, ancora oggi a volte, soprattutto la critica italiana, a volte insomma, quello che dà un po' fastidio è che spesso la critica non assolve essenzialmente la sua funzione. Io credo nella critica musicale, ma quando è vera critica musicale, non quando c'è un giudizio tipo dare il voto da pagella, o addirittura anche quando una cosa non piace andare su elementi come uno si veste. Questa è una cosa che faceva moltissimo Paolo Isotta, criticare come uno si vede, ma non tanto noi, tanti concerti, andare oltre, essenzialmente fare qualcosa di inutile, perché la funzione della critica musicale è quello di dare una lettura di una cosa, di qualcuno che dovrebbe essere competente e aiutare l'ascoltatore, ma aiutare anche il musicista. A me per esempio è capitato di avere delle critiche magari non positive o non completamente positive e dire caspita, forse ha ragione. Allora lì la critica musicale assolve il suo ruolo di orecchio esterno competente. Ma se deve essere una critica che è autoreferenziale, come purtroppo spesso la critica di oggi, cioè in cui il critico mostra se stesso e a volte si permette di dare dei giudizi mostrando che in fondo dietro c'è anche una frustrazione di un musicista mancato, beh, direi che prima di tutto è una non critica, ma è un fatto inutile. E quindi vabbè, io dico sempre, se deve essere buona o cattiva, meglio che sia buona, anche se incompetente. Ci possono essere anche delle critiche buone, ma incompetenti. Se deve essere incompetente, meglio che sia buona.
Giovanni Antonini, terminerei questo approfondito viaggio attraverso i 40 anni del Giardino Armonico riferendo del pluripremiato album del 2023 Locatelli, il virtuoso e il poeta, interamente dedicato al compositore e violinista bergamasco Pietro Antonio Locatelli e ai suoi concerti per violino e concerti grossi, ma soprattutto della collaborazione ancora una volta con la violinista tedesca Isabel Faust, che con questo prosegue e che porta il Giardino Armonico a diverse incisioni per Armonia Mundi e a numerose esibizioni in prestigiose stagioni concertistiche. Iniziata nel 2016 con la registrazione dei concerti per violino di Mozart, premiati con il Gramophone Award e le Choc de l'année nel 2017. E peraltro prossimamente attesa l'esecuzione dell'estroarmonico di Vivaldi.
Questo secondo progetto con Isabel Faust era proprio nato dal fatto di dire, dai, dopo Mozart cosa facciamo? Cosa facciamo? Facciamo Vivaldi, facciamo questa, facciamo una miscellanea di concerti virtuosistici. E poi ho detto, ma perché non facciamo anche un'altra sfida? Locatelli, compositore più conosciuto nei libri di storia della musica che in realtà. E allora abbiamo un po' scelto. È subito apparso interessante il fatto che Locatelli, che era tra l'altro un uomo di una certa cultura, si ha la testimonianza dei libri della sua biblioteca, è una biblioteca molto ricca che poi è stata, quando è morto, è stata messa all'asta, c'è l'elenco proprio di tutti i suoi libri, era collezionista anche di strumenti, forse anche di quadri, questo non ne sono sicuro. Però c'era questo doppio aspetto del virtuosismo trascendentale con la sua arte del violino, che insomma porta delle difficoltà che poi solo con Paganini sono state raggiunte, ma a volte anche i violinisti mi dicono ci sono delle cose di Locatelli che sono più difficili dei capricci di Paganini, no? Quindi questo aspetto di ricerca proprio sullo strumento, portarlo all'estremo, ma poi d'altra parte questo pezzo straordinario che è il Pianto di Arianna, questa musica a programma, ma che va un po' oltre la musica a programma, è quasi, dico, esagero, quasi diventa un poema sinfonico, no? Come dire, c'è un'ispirazione poetica per varie in cui il programma non è dichiarato, cioè ogni numero non dice questo, si riferisce a Arianna che si sveglia, ma si capisce che segue un percorso che poi nascondo un percorso letterario. Quindi questa doppia faccia di poeta, in cui non è il virtuosismo strumentale il centro della cosa, e il virtuoso, che vediamo espresso ai massimi livelli nei due concerti registrati dall'Arte Riunita. E poi c'è un concerto grosso, credo Opera 1, che è un pezzo post-corelliano, anche lì estremamente, non particolarmente virtuosistico, ma estremamente poetico. Quindi questa doppia traccia, il virtuoso e il poeta, che poi ha dato il titolo al CD stesso.
Cosa aspettarci quindi nei prossimi 40 anni del Giardino Armonico?
Difficile dirlo, soprattutto suonare concerti, andare avanti a sviluppare sempre di più le idee che sono state alla base del Giardino Armonico, che non si tratta di cambi rivoluzionari, cambi. Io dico sempre, appunto, forse l'ho detto anche prima, l'evoluzione di una cosa che ha già raggiunto una sua buona, ottima qualità, eccetera, si gioca sempre di più sui dettagli, e sono i dettagli che fanno la differenza tra quello che è molto buono e quello che si spera possa diventare eccellente. Allora, non credo che tutto quello che abbiamo fatto sia stato eccellente, spero buono o molto buono, ma ecco, diciamo che quello è non mollare la presa su quella che è l'aspirazione, anche investigando lo stesso repertorio, anche a capire qualcosa di più, o capire qualcosa di più noi stessi come musicisti. Direi che questa è la, al di là di quello che posso dire, vogliamo suonare questo, vogliamo suonare quell'altro, ma di mantenere una linea che fino adesso forse non è stata, come dire, lasciata, e che è iniziata in quel lontano 85.
Grazie Giovanni Antonini.
Grazie a voi.